con noi il direttore di clinica pediatrica e di immunologia pediatrica al Meyer, docente di pediatria all'Università degli Studi di Firenze, Chiara Azzari. Buongiorno a lei, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
È stato riportato dalla stampa un suo appello all'EMA per quanto riguarda AstraZeneca alle donne. In realtà lei ha espresso semplicemente una sua valutazione, non ha fatto nessun appello, se ho capito bene.
Sì, esatto, era più una valutazione della situazione più che un appello. Mi riferivo a dei dati che l'EMA ci aveva già dato nel marzo di quest'anno. Praticamente nel marzo di quest'anno l'EMA aveva distribuito dei dati dai quali si diceva che il rischio di avere queste malattie con trombosi, non solo cerebrali ma anche trombosi diffuse a tutti i vasi sanguigni, quindi estese, disseminate come diciamo noi, era più alto in alcune categorie rispetto all'atteso e soprattutto era più alto nelle donne più giovani. E quindi, arrivati a questo punto, credo che sia necessario dire se questi vaccini a vettore virale, cioè AstraZeneca e Johnson & Johnson, che hanno questo problema, magari dovrebbero essere evitati in queste categorie.
Questa è infatti una valutazione che fa riflettere in merito a quello che sta accadendo. Che cosa puoi raccontarci dal suo punto di vista della questione vaccinazione in età pediatrica, diciamo vaccinazione dei minori di 18 anni? Lei che ci racconta di questo, che ne pensa?
Io penso che sia assolutamente necessaria, importantissima, non solo per proteggere i bambini da questa malattia, perché è vero che i bambini prendono questa malattia molto spesso, ma in maniera non grave, le ospedalizzazioni non sono frequenti e soprattutto non sono frequenti quelle gravi in rianimazione, però ci sono, ne abbiamo viste tante e abbiamo avuto dei bambini veramente che abbiamo avuto difficoltà a toglierli dalla rianimazione, quindi forme molto gravi. Quindi per prima cosa per aiutare loro, ma anche per un altro motivo, perché noi sappiamo benissimo che il virus, quando passa da una persona a un'altra persona e si moltiplica, muta, fa delle varianti e diventa diverso dal virus che era prima. Allora noi siamo abituati a questo virus che già ha fatto tanti disastri e che causava tanti morti soprattutto negli anziani. Non vogliamo in nessun modo che, facendo queste varianti, diventi un virus che magari è pericoloso anche per i giovani o per i bambini e che causi lo stesso numero di morti anche nei giovani e nei bambini. Potrebbe essere benissimo a forza di fare varianti e quindi non possiamo lasciare una popolazione senza vaccinazione, perché se lasciamo per esempio i bambini e gli adolescenti senza vaccinazione, il virus si diffonde in loro, magari non si ammalano, ma loro costruiscono varianti, varianti e varianti.
Non c'è, secondo lei, una priorità per quello che riguarda gli anziani, i fragili che per vari motivi ancora non sono stati vaccinati? Tedros Ghebreyesus, capo dell'OMS, persona discutibilissima, ci mancherebbe altro visto quello che è accaduto, ha raccomandato di privilegiare le popolazioni, i paesi in via di sviluppo che hanno ancora un accesso ai vaccini molto basso, per cui ha chiesto destinate questi vaccini ai paesi a cui non hanno ancora accesso. Non ci sono altre priorità secondo lei?
Diciamo che non sono cose alternative, devono essere fatte per forza in parallelo. Diciamo che è certo che qualunque parte del mondo rimanga senza vaccini, quella parte, che siano bambini o che siano persone disagiate economicamente in altri paesi del mondo, qualunque sia la parte di popolazione che resta senza vaccino, è una parte in cui il vaccino circolerà e là verranno fuori le varianti. Quindi non possono essere in alternativa, noi dobbiamo andare in contemporanea. Qua, dove gli anziani sono già stati vaccinati, a vaccinare i bambini, e in altri posti del mondo a vaccinare tutte le persone che non sono state vaccinate. Quindi sono due cose che devono andare per forza di pari passo.
Una riflessione sugli effetti collaterali indesiderati, avversi dei vaccini che stiamo usando, che sono vaccini in qualche modo sperimentali e sintetizzati in tempi record, verrebbe da dire. Ce la fa anche più, lei si è occupata a lungo anche di queste vicende, naturalmente ce la fa anche più ampia, diciamo così, i rischi che ci sono, i rischi che non ci sono. Se ne parla tanto, un caso diventa il tutto, ci sono molte paure, ci fa un po' di chiarezza su questi aspetti?
Sì, allora, eventi avversi ci sono in tutte le cose, ci sono nei farmaci che prendiamo e ci sono anche nei vaccini. La cosa importante sempre è, come ha detto lei giustamente, non generalizzare. Un solo evento avverso non fa la storia degli eventi avversi, perché potrebbe essere casuale. Fra le altre cose, quando noi diciamo eventi avversi, si parla di eventi che si verificano dopo una vaccinazione e non sono per forza correlati alle vaccinazioni. Ci sono degli eventi che si verificano comunque solamente per puro caso dopo la vaccinazione, quindi bisogna analizzarli molto bene. Questa analisi, per essere fatta bene, molto corretta e molto onesta, deve essere fatta sempre durante la vita del vaccino, cioè non solo prima di metterlo in commercio, perché quando noi lo mettiamo in commercio abbiamo fatto degli studi magari su 100.000 persone e delle reazioni avverse vere e correlate, che magari si verificano una ogni milione, potremo non averle viste. Quindi dobbiamo continuare a fare sempre la sorveglianza anche quando i vaccini sono già in commercio, perché è solamente lì, quando saranno somministrate magari 20 o 30 milioni di dosi, che riusciremo a identificare quelle reazioni avverse rarissime, che però possono essere importanti, gravi, e ci possono far cambiare le nostre indicazioni sul vaccino.
Senta,
se posso aggiungere una cosa. Il fatto di cambiare continuamente le indicazioni non è un segno di debolezza, anzi è un segno di forza, perché via via che cambiano le cose, per esempio il Covid diventa più raro nel nostro paese, e via via che cambiano le cose nell'ottica del vaccino ci accorgiamo di eventi avversi ultra rari che prima non conoscevamo, si cambiano le indicazioni.
Ma questa è la storia della scienza e della medicina, cioè non c'è nessuna verità rivelata e fissa nel tempo e immobile, diciamo. Questo è un po' nei fatti, soprattutto per una cosa parzialmente nuova, come quella che stiamo affrontando, no?
Certo, non c'è niente mai scritto nella pietra, cioè noi dobbiamo sempre per forza guardare le nuove cose e fare delle modifiche. Per farle un esempio, negli Stati Uniti il calendario vaccinale generale dei bambini lo riguardano una o due volte l'anno. Non è che questi cambiamenti sono segno di debolezza del calendario degli Stati Uniti, ma anzi, come dicevo, di forza, perché magari abbiamo bisogno di togliere un vaccino che non ci serve più, inserirne un altro che è venuto nuovo, la epidemiologia di una malattia può essere cambiata, certi approcci non ci servono più. Quindi cambiare è segno di forza, non di debolezza. Per questo anche cambiare le indicazioni, facciamo questo aiuto ai sessantenni, no ai giovani, no, non è segno di debolezza, è segno di attenzione all'epidemiologia, cioè a quello che sta accadendo.
Chiara Zari, grazie per essere stata con noi questa mattina, buon lavoro, buona giornata a lei.
Grazie, grazie a voi.